Don Renato.
Sì, io rileggevo il titolo, che dovrebbe essere, non ce l'ho davanti tutto, ma doveva essere come la guerra e il riarmo condizionano la vita e l'economia. Dico bene?
Questo è quello generale. Aspettava.
Ecco. Allora io mi sono riletto questo titolo qua e mi sono permesso di fare delle modifiche, così almeno come la guerra e le armi condizionano la vita e l'economia? Uno dice, ma no, non è vero, non condizionano niente. È da dimostrare. Uno dice, ma no, sono cose che vanno per conto loro e non c'entrano niente. Ne è la prova.
Come si chiama questa foto?
Baghdad 1, Baghdad 2.
Ok, grazie.
Ne è la prova che non se ne discute molto, vuol dire che se Ballarò, Porta a Porta e tante altre trasmissioni, giornali o meno, non pongono la questione, se nelle campagne di primarie, secondarie, elettorali, di candidati, se nel nostro ambiente anche questo, voluto o censurato, non è un tema da affrontare, la risposta è come? La guerra e il riarmo condizionano la nostra vita? No, non condizionano niente, sono un'altra cosa. La nostra vita è un'altra cosa. Allora, questa foto ci aiuta a stare un po' tragicamente coi piedi per terra. Siamo a Baghdad, questo è un rifugio, Al-Miria, nome più o meno così, un rifugio 400 persone, siamo nel gennaio 91, tutto è super blindato, eccetera. L'unica botola che c'è, non super blindata, viene colpita dalle navi dal Golfo e entra una prima bomba che porta la pressione interna in quel locale dove c'erano 400 donne e bambini, una pressione altissima per cui le porte non si aprono più. Subito dopo arriva un'altra bomba che esplode e porta la temperatura interna a 2000 gradi. E questa seconda foto, magari se la rimpicciolisci un po', vi fa intuire.
Non girarla?
No, così, così.
Così è.
Ancora un po'. Vi fa intuire che qui siamo sulla parete, con un po' di fantasia, ma neanche troppo, si intuisce che quella è una mamma con in braccio un bambino, spiaccicata contro la parete, carbonizzata, perché lì c'è stata un'esplosione che ha portato a 2000 gradi la temperatura. E avete visto le pareti prima, erano tutte carbonizzate. Allora la risposta è diversa. Come? La guerra e il riarmo condizionano la nostra vita? Sì, perché quelli sono stati carbonizzati e spiaccicati sulle pareti. Se noi dimentichiamo questa foto, rischiamo di fare discussione, dice no, quello che dice il nostro amico Giorgio sono numeri, io contrasto con altri numeri, no, mettiamo al centro le persone, soprattutto le vittime, e questo credo che sia la premessa fondamentale che ci aiuta anche a scorrere velocemente la nostra riflessione. Io ho portato qui, non so se l'avevo già fatto vedere l'altra volta, ma lo ridiciamo a beneficio di quelli che ci ascoltano poi nella registrazione. Sono stato in Afghanistan, leggevo prima, oggi non ho sentito organi di informazione, ho letto su internet che è morto un soldato italiano e ce ne sono altri feriti. Una lunga fila che ci fa parlare dell'Afghanistan. E quando dico queste cose lo dico con grande rispetto, perché quando muore qualcuno è una vita che muore, che finisce. Io ho partecipato anche a Baghdad ai funerali dei nostri soldati di Nassiriya, i funerali senza le salme, perché quelle erano a Roma. Qualche ora prima li abbiamo salutate, c'era con me anche Don Fabio a Baghdad. E proprio per questo dico, quante vittime ci sono della guerra in Iraq? I nostri di Nassiriya e tutti gli altri. Il vescovo di Baghdad, Monsignor Warduni, che è qui in Italia in questi giorni per il sinodo, era presente con me, o meglio, io ero presente con lui, ha partecipato a questa celebrazione presieduta da Monsignor Fernando Filoni, nunzio in quell'epoca a Baghdad, è stato messo, come si usa con i monsignori, su un ginocchiatoio, una sedia laterale, e non gli hanno fatto dire, beh, lui era un po' amareggiato perché diceva, io avrei detto che condividevo il dolore degli italiani, il vostro sangue si è unito al nostro, quante vittime noi iracheni, delle bombe intelligenti, dell'embargo, dell'uranio impoverito, delle bombe al fosforo. Siamo dalla parte delle vittime, tutte, voleva dire lui. Non ha potuto parlare, c'era Paul Bremer, che era il capo supremo della presenza di allora, e questo però ci dice che rischiamo di pensare che la guerra, ritorniamo alla domanda, ed è già anche però la parte che veniva chiesta a me di una lettura cristiana delle posizioni della Chiesa, rischiamo di dire siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri. Se in Afghanistan dimentichiamo il numero infinito di soldati e di civili, chi li ha contati? Quelli che fanno i matrimoni, quelli che fanno le feste, quelli che vengono, si trovavano al posto sbagliato, però siamo anche molto educati, chiediamo scusa, e questa fa parte dell'educazione. No, noi dovremmo gridare il dolore ogni volta che una vita umana viene calpestata. E se oggi ci colpisce la morte di un soldato italiano, e di fronte a questo è doverosa la preghiera per il credente e il ricordo di un'altra famiglia che piange, eccetera, eccetera, ci viene da dire, ma quanti sono gli altri morti? Tutte le vittime. Noi spendiamo in Afghanistan per la nostra presenza militare 2 milioni di euro al giorno. Per la vita o per la morte? E ce lo dobbiamo chiedere, visto che spesso nell'ambiente cristiano il punto fondamentale è la vita, valore non negoziabile. Quei 2 milioni lì, se volete facciamo un dopo serata sull'Afghanistan, ma lo chiudiamo subito, sono per la vita, per le fognature, per l'acqua, per gli ospedali, per la sanità, oppure per altre cose, per quello che ci diceva prima Giorgio del grande business. Ci veniva detto, a me l'hanno regalato, che un gesto per la vita sarebbe favorire la coltivazione di zafferano. Questa è una confezione di zafferano in Afghanistan. Pare che l'Afghanistan potrebbe essere il produttore più qualificato di zafferano al mondo. E uno dice, beh, con 2 milioni di euro al giorno abbiamo favorito lo zafferano che si trova in tutti i negozi di Bologna, di La Spezia, di Cesana, eccetera. E invece non è così, perché voi non lo trovate lo zafferano nei vostri supermercati. Per la vita o per la morte? Magari trovate i lince, i veco, che sono stati presi con quei 2 milioni di euro al giorno. Oppure pensavo che potremmo cambiare la domanda anche in questo modo. Come la guerra e il riarmo, così le nostre scelte condizionano la vita e l'economia. Quello che ci diceva alla fine Giorgio. Che cosa segna la nostra vita? La guerra, il riarmo e le nostre scelte, i nostri silenzi, le nostre parole, le nostre connivenze, le nostre fatiche, le nostre debolezze, diciamo quello che vogliamo. Allora credo che questa immagine che abbiamo davanti, credo debba essere il punto di riferimento. E io, anche per l'orario, ma non vorrei fare una lunga rassegna da studioso, perché non lo sono, su quello che è il magistero della Chiesa, ma vorrei così piluccare, come quando c'è l'uva che si è appena raccolta, di un grande cesto, uno non si dovrebbe fare, ma uno prende un chicco di qui, un chicco di là, magari c'è quella americana, c'è quella bianca, c'è quella scura, c'è quella da tavola, e così dice, ma quante cose. Poi arriva l'esperto e dice: no, ma qui ci sono piantagioni, e lo lasciamo agli esperti con più capacità o meno. Con una domanda però, abbiamo sentito questo discorso della guerra legato alle armi, e anche la mia fotografia insegna questa. Credo che non dovremmo oscurare e non dovremmo tacere su altre guerre, chiamiamole in qualche modo, che però sono l'attualità di oggi. Se è vero come è vero che dal 1 gennaio sono state uccise più di 100 donne in Italia dal loro marito, ex marito, amante, fidanzato o meno, questa è una guerra. Possiamo far finta di non vederla, ma ci deve interrogare tutti, e direi anche come credenti, perché va a minare il fondamento della dignità della persona, allo stesso modo di queste bombe che a Baghdad hanno carbonizzato 400 donne e bambini e tutto il resto. La foto si riferisce a questo. Oppure a tutte le piccole guerre che sono il segno della nostra rabbia, del dire: se potessi ti spaccherei la faccia, non lo posso fare perché non sono nelle condizioni, ma la nostra rabbia che si verifica sul lavoro, nel traffico, nel rapporto normale, cioè mi sembra, ma chiudo subito questa parentesi, che cresce molto il livello di intolleranza, dove l'altro diventa non più neanche un concorrente, ma un nemico, che magari non bombardiamo ancora proprio con le armi all'uranio impoverito, ma se potessimo. Mi sembra anche, vado molto veloce, che oggi anche nella riflessione civile, umana, ma anche in quella cristiana, c'è uno spegnersi di un riflettore puntato sulle armi e sulla guerra come una cosa che cancella la vita. A volte c'è la discussione, io arrivo da Novara, l'altro giorno sulla stampa c'era un paginone sugli F-35, questi nuovi aerei da guerra, che ci hanno detto costavano 80 milioni di dollari. Noi ci abbiamo provato a dire che non era così, ma ci hanno detto eccetera eccetera. Adesso ci hanno detto loro che hanno avuto un piccolo aumento, da 80 milioni 1 a circa 130 milioni 1, quelle due lire che vanno e vengono, un aumento superiore al 50%, per cui ci è stato detto che costeranno a oggi circa, arrotondiamo, 130 milioni di dollari, ma non è finito. Il rischio che poi, io l'ho visto nella mia zona, la discussione vada esclusivamente sui costi, che è vero, a Verbania l'ospedale a cui faccio riferimento io, c'è una TAC vecchia di 13 anni, chi è medico qui mi dicono che a 13 anni una TAC è da rottamare, e invece lì sono lì che la tamponano, ma non ci sono 200.000 euro per comprarne una nuova. E allora giustamente uno dice: come a Cameri, a mezz'ora di strada, tu costruisci un centinaio di F-35 che costano 130 milioni l'uno e non abbiamo 200.000 euro per la TAC, per la vita o per la morte? Ritorna la domanda. Ma credo che la nostra riflessione, dico da credenti, non dovrebbe limitarsi al discorso dei soldi. Già, perché se allora avessimo una barcata di soldi si potrebbe comprare la TAC, si potrebbe continuare a vendere a tutti, ne facciamo ancora di più, e si potrebbero comprare gli F-35 e ci va bene? No, non ci va bene neanche se avessimo la TAC a ogni angolo di strada come le cabine telefoniche di una volta, perché c'è un criterio etico più profondo, che non è solo quello economico, che è quello più evidente, che magari ci aiuta a bucare un po' i mezzi di informazione, perché di fronte ai tagli, la tutto quello che conosciamo, la crisi, spending review, eccetera, eccetera, dirti che quell'aereo aumenta di 40-50 milioni l'uno, che detto così non dice poco, perché io non ho idea di cosa sono 50 milioni di dollari, non li ho mai visti. Io guadagno circa 1000 euro al mese, dovrei mettermi lì a fare due conti e dire: per avere un milione ci vogliono tot mesi, per avere 10 milioni, per avere 50 milioni, per avere 150 ci vuole qualche vita forse. E quindi non abbiamo l'idea. Giusto fermarsi sui conti, ma credo che il nostro riferimento umano, vedi la fotografia, e ancora di più da credenti, è che la persona umana è il volto di Dio, e quindi ogni volta che tu calpesti la vita umana, anche se hai soldi e anche se hai ragione, calpesti il volto di Dio. Questo credo sia il vero criterio. Allora ci chiediamo: è valore non negoziabile la vita che deve nascere e va bene, o la vita che deve finire, l'eutanasia, eccetera, e in mezzo si può anche favorire una lieta fine con guerre, bombardamenti, eccetera? Quindi è un problema morale, religioso, etico, non solo economico e non solo politico. È un problema che riguarda la nostra fede, siamo nell'anno della fede. Don Tonino Bello diceva: per i credenti la pace non è un capriccio, ma è un prodotto doc, perché Cristo è la nostra pace, e quindi è made in cielo, è un prodotto doc. Quindi noi non parliamo di così uno gli piacciono i tortellini, gli altri gli piace il risotto alla milanese, ognuno c'ha i suoi pallini, no? Per il cristiano il centro è Cristo, che è la nostra pace made in cielo. E quindi parlare di pace non è il pallino di qualcuno, qui siamo in una terra dove Monsignor Bettazzi sicuramente è molto caro, e noi abbiamo fatto questo DVD, c'è anche su internet senza usare il DVD, però se qualcuno lo vuole si può prendere questa intervista, dove Monsignor Bettazzi ripercorre con un giovane in mezz'oretta il concilio, quello che è stato, e anche sottolineando alcuni aspetti proprio su questo tema della guerra e del disarmo. E io credo che alla luce di questo, consentitemi, lasciamo stare il Vangelo, perché è talmente grande che lo diamo per scontato, perché non voglio mettermi a partire dal Vangelo, lo lasciamo con la croce di Cristo, con il commento che fa il vescovo ausiliare di Sarajevo, che non è proprio una città balneare. Tutti ci ricordiamo cos'è stato Sarajevo, 92, l'assedio, i vescovi lì presenti, tra cui il cardinal Pulic, nominato cardinale durante la guerra, e il vescovo ausiliare di Sarajevo, che nel 2003 diceva così: la guerra nella mia patria e le sue tragiche conseguenze mi hanno costretto ad immaginare il corso della storia senza la guerra, con cui si intendeva combattere le ingiustizie e abbattere i sistemi ingiusti. Riconosco di essere stato convinto anch'io che l'uso della violenza sia utile e necessario quando si tratta della libertà dei popoli. Dopo aver visto e vissuto da vicino che cosa vuol dire la guerra di oggi, non la penso più così. Io ho incontrato la settimana scorsa Sudar e ho citato questo testo, e lui mi fa, davanti a tutti: questa cosa per me è stata una conversione faticosissima, perché non è una frase da dire in conferenza e bon. Ti cambia il modo di vedere la vita. Sono profondamente convinto, e lo potrei provare, che l'uso della violenza ha portato sempre un peggioramento. Tutto questo obbliga la Chiesa a farsi segno di contraddizione e a unire la sua voce a tutte quelle che gridano la pace anche nelle condizioni che a prima vista postulerebbero la guerra. Occorre applicare letteralmente il monito di Cristo rivolto a Pietro, che con la spada voleva proteggere la vita del giusto e dell'innocente. Basta così. Oggi l'unica scelta della Chiesa è la non violenza, perché questa è l'unica strada, magari lunga e sofferente, alla pace che viene garantita dalla giustizia. E questo credo che sia un bel pilastro del cammino della Chiesa. Significativo che in quel dibattito il vescovo di Sarajevo, che ha vissuto e vive ancora a Sarajevo, sosteneva questo. Nel pubblico qualcuno diceva: già, ma allora dobbiamo lasciarci schiacciare, non ci dobbiamo difendere, e così partivano le teorie. Chi sosteneva questo dal pubblico era cresciuto con i piedi al caldo, aveva visto la guerra in televisione e teorizzava. Chi sosteneva la follia della guerra aveva vissuto a Sarajevo in tutto il tempo della guerra. Questo è il magistero della Chiesa. E io credo che forse, quando qualche volta si dicono delle cose che sarebbe meglio non dire, o non si dicono delle cose, forse converrebbe, almeno per informazione, per amicizia, chiedere a loro. Chiedere a chi ha vissuto la guerra che cos'è la guerra. Chiedere al vescovo di Baghdad, che è qui in questi giorni, che cos'è la guerra. Monsignor Warduni, il vescovo ausiliare di Baghdad, per esempio, è stato invitato parecchie volte, ma una volta ha fatto l'audizione a una commissione parlamentare, commissione affari, esteri e altre cose, e voi sapete le audizioni durano un'ora. Chi è bravo su internet la può trovare, audizione, siamo nel gennaio, credo, 2010, dura un'ora, io l'ho ascoltata tutta, poi ho parlato con lui il giorno dopo, e lui ha detto un po' di cose, eccetera, eccetera, e dice: certo, noi cristiani siamo una minoranza e stiamo pagando un conto alto, ma vi chiedo, non vendete più armi, bloccate la vendita delle armi, questo ve lo chiedo io. Finito, dibattito, intervengono. Uno tra i presenti si chiama come me, di nome, di cognome sembrerebbe fare il panettiere, ma non è farina del suo sacco, ed è stato anche un po' incriminato perché pare abbia scritto lui l'articolo al posto di Sallusti, ha portato il discorso su altro. Non ce n'è uno che ha ripreso l'invito a non vendere armi. E lì tutti erano lì, dice: sì, però i cristiani, e cosa facciamo i cristiani? Ma se benedetto uomo, il vescovo di Baghdad, ti dice di non vendere più armi, lui che vive là, io ci ho vissuto qualche volta a Baghdad, l'ultima volta nel 2010, 3 giorni a Baghdad, 55 gradi, la corrente elettrica qualche ora al giorno, busciavo io la notte, senza corrente, al buio, ma un caldo che ti prende la testa. Io ho vissuto 3 giorni di numero. Chi ci vive là sempre, un malato con le piaghe di decupito, eccetera, eccetera, se chi vive lì in quelle condizioni ti chiede che un impegno a favore degli iracheni e dei cristiani, quello di non vendere più armi, perché non lo dobbiamo prendere in considerazione? Perché è un pallino, ma sarà un pallino, ma lui ci vive lì. Allora credo che sia da recuperare proprio questo alla luce della centralità della persona. E io credo sarebbe bello l'anno prossimo parlare come non ricordare la grande enciclica di Giovanni XXIII, La Pacem in Terris, 63. Non dico niente, ricordo i quattro pilastri su cui diceva si fonda la pace: la verità, la libertà, la giustizia e l'amore. E sarebbe bello riprendere, perché quel lavoro che ha fatto lui, ha fatto Giorgio, un lavoro di verità, documentiamo. Poi ci resta la giustizia, ci resta la libertà, ci resta l'amore. È l'enciclica dove viene detto: ritenere di risolvere i problemi con la guerra alienum est a ratione, che è un latino facile, che vuol dire è fuori da ogni ragionamento, tradotto nel linguaggio di oggi è roba da matti, è per gente fuori di testa. E bisognerebbe riprenderlo, l'ha detto non il Giorgio Beretta, non Rete Disarmo, l'ha detto Papa Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, il Papa buono, un Papa significativo che abbiamo anche strumentalizzato, perché ha fatto il servizio militare, io non ho la citazione, e allora è stato utilizzato proponendolo come patrono dei militari, dimenticando, primo, che ha scritto niente po' di meno che La Pacem in Terris, dicendo ragazzi miei, qui siamo fuori di Cotenna; secondo, che ha indetto il Concilio; terzo, che io non ce l'ho per cui non rende bene, che quando termina, lui aveva fatto il servizio militare celibe, al posto del fratello sposato, e quindi dice lasciate a casa lui che c'ha famiglia eccetera, vado io. E nel diario, quando ritorna a casa, dice più o meno così: mamma mia, non vedevo l'ora di togliermi tutte ste cose eccetera eccetera, ma non rende bene l'idea, ma ci porta lontano. Quindi non facciamolo patrono dei militari. Questo pare l'abbia proposto l'ordinario militare Monsignor Pelvi in un incontro qualche mese, qualche anno fa. Credo, e quest'anno siamo nell'anno, diciamolo, del Concilio, certo che deve rafforzare la nostra fede, ma non dobbiamo dimenticare il Concilio. E noi abbiamo uno dei documenti che ci riguardano di più per la riflessione di stasera, che è la Gaudium Spes, che già l'idea è del titolo, dell'inizio: le gioie, le speranze, le fatiche, i dolori delle persone di oggi sono le gioie, le speranze, le fatiche, le sofferenze della Chiesa. Quindi noi assumiamo quello che è la gioia, la speranza e i dolori. Monsignor Bettazzi dice che all'inizio avevano messo un'altra parola negativa, cioè i dolori, le angosce, così poi hanno detto però iniziare un documento con il dolore, l'angoscia, invece questo lo citiamo come Gaudium Spes, che prendiamo questo segno di speranza, però per dire quelle cose lì, e lì abbiamo nei numeri dal 79 in poi alcune sottolineature importanti, non ve le leggo perché sono diverse cose, ma in questo DVD Bettazzi con la sua brillantezza le presenta molto bene, quando dice il progresso delle armi scientifiche ha enormemente accresciuto l'orrore, l'atricità della guerra, e poi continua, e che cosa succede? Che questo era un concilio dove non sono stati fatti pronunciamenti dogmatici, era un concilio pastorale. L'unica condanna che il concilio fa è proprio sulla guerra. Tutte queste cose, siamo al numero 80, ci obbligano a considerare l'argomento della guerra con mentalità completamente nuova. Siamo 50 anni fa, dovremmo aggiornarlo con i nuovi sistemi d'arma, con le nuove tecnologie. Sappiano gli uomini di questa età che dovranno rendere severo conto dei loro atti di guerra, perché il corso dei tempi futuri dipenderà in gran parte dalle loro decisioni di oggi. Avendo ben considerato tutte queste cose, questo sacro concilio, facendo proprie le condanne della guerra totale già pronunciata dai recenti sommi pontefici, dichiara: ogni atto di guerra che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti è delitto contro Dio e contro la stessa umanità, e va condannato con fermezza e senza esitazione. Gaudium et Spes, numero 80. Poi continua ancora anche nell'81, eccetera, eccetera. Poi dice nell'82: ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore, aprendo gli occhi sul mondo intero e su tutte quelle cose che gli uomini possono compiere insieme per condurre l'umanità verso un migliore destino. Il senso della condanna della guerra è anche il richiamo alla grande quantità di poveri, e mentre si spendono enormi ricchezze, e non erano i soldi di cui parlava Beretta stasera, era molto meno, e mentre si spendono enormi ricchezze per la preparazione di armi sempre nuove, diventa poi impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente. Anziché guarire veramente nel profondo i dissensi tra i popoli, si finisce per contagiare anche altre parti del mondo. Nuove strade converrà cercare, eccetera, eccetera. Mi fermo qui sulla Gaudium et Spes. Credo che questo debbano essere riprese, ripeto, nelle nostre riflessioni, nel riciclarle. Personalmente credo non nel facendo quei mega studi. Io ho visto che il Vaticano, la Santa Sede, Radio Vaticana, Tele Vaticana, non lo so, ha preparato un mega DVD filmato sul concilio, che va bene, ma credo che noi dovremmo essere in grado, non, cioè gli studiosi fanno bene, ma non tanto di andare a rivescare tutto il casino del concilio di 50 anni fa, ma dire tutto quel po' di roba che è stato fatto a noi oggi nel 2012, con i soldati che muoiono in Afghanistan, con gli F-35, con la crisi, con i contratti che abbiamo con Israele, con Finmeccanica che sembra presentare qualche piccola incrinatura, che peraltro proprio Pax Christi aveva sottolineato quando era stata mandata la Cavour, vi ricordate, durante dopo il terremoto ad Haiti, l'Italia cosa ha fatto per aiutare i terremotati di Haiti? Ha mosso la Cavour, che costa 200.000.
Dicono Portelli, perché
la Cavour non è un battello così. Il Cavour è una portaerei mega galattica, perché noi c'avevamo già anche Garibaldi, insomma eravamo già messi bene. È una portaerei che è costata circa 1.700.000.000, è lunga 240 metri, San Siro, un campo sportivo, sono 90-100 metri, giusto? Sono due San Siro e un pezzo, è larga mi sembra 40 metri, ed è studiata perché gli F-35, come le portaerei dei giochi dei bambini, se non c'è l'aeroplanino sopra, che portaerei è? Per cui dicono, certo che dobbiamo fargli gli F-35, se no la portaerei è lì che non ha senso. Allora in questo clima, dove muoverla costa 200.000 euro al giorno, noi l'abbiamo mandata ad Haiti, e grazie all'amico Giorgio Beretta io avevo scritto che quel viaggio lì era stato fatto per pubblicizzare le nostre grandiosità militari, e infatti la portaerei non è andata ad Haiti, ma è andata prima in Brasile. C'era scritto sulla rivista della difesa, non l'abbiamo scritto noi, perché era andata per fare vetrina. E allora la russa ha detto: quel viaggio lì non è costato ai contribuenti italiani, l'ha pagata Fincantieri, Finmeccanica, tutti questi qui, perché era promozione. Invece di fare uno stand alla fiera, hanno fatto uno stand alla fiera un po' più costoso che si muoveva per andare a vendere. Adesso ci risulta che Finmeccanica qualche problemino ce l'abbia. Allora, in questo contesto, noi come credenti, alla luce della parola di Dio, alla luce del Concilio, come leggiamo queste cose? Possiamo leggerle dicendo, beh, come a me hanno detto tante volte, se c'è una voce positiva dell'economia italiana, tu vuoi proprio trovare da dire quella? Facciamo acqua da tutte le parti, l'unica che si salva è la voce militare, Dio sia benedetto. Credo che non bisogna tirare in ballo Dio né nel benedire queste portaerei, né nel benedire le altre cose, né nel benedire la guerra. Allora, credo che la nostra rilettura sia far tesoro di documenti, far tesoro di, ovviamente partendo dal Vangelo, ma ho detto prima, lo lasciamo per rispetto e grandiosità assoluta, e leggendo tutto con quella cosa della non negazionabilità dei valori. Se la vita è un valore non negoziabile, le armi al fosforo sono per la vita, questi addestratori che vendiamo a Israele sono per la vita, gli F-35 sono per la vita, i soldi che le Beretta che abbiamo trovato a Gheddafi, che era brutto e cattivo, ma non era brutto e cattivo Gheddafi, e Saddam Hussein, cosa non le abbiamo venduto? Il mio amico vescovo Boutros Arboli, che è morto di malattia un paio d'anni fa, mi diceva: io ti invito a casa mia, Don Renato, ma non si può andare nella mia casa natale perché è ancora disseminata di mine. Eravamo nel 2010 e le mine le avevamo vendute ai tempi d'oro di Saddam contro i curdi, siamo nell'85, pare che abbiamo venduto 9 milioni di mine per minare il confine del Kurdistan, che ha 3 milioni di abitanti. Allora, 3, nel senso che se ti va male la prima, c'hai ancora due possibilità. Ogni curdo aveva 3 mine, ha 3 mine, perché sono ancora lì. Allora, tutto questo credo ci interroga e ci fa riflettere di fronte ai dati della Caritas, che dicono: il 33% delle famiglie che si presentano ai nostri centri sono famiglie italiane. Allora non sono solo quegli extracomunitari che vengono a portarci via il lavoro, eccetera, ma sono i poveri di oggi. Allora difendiamo la vita come? Investendo su nuovi sistemi di morte o trovando altre strade, eccetera. C'è anche un documento, a me piace sempre citarlo, l'abbiamo ripreso anche come Pascristi quando abbiamo ripreso la campagna degli F-35, perché è un documento della Santa Sede del 76 che dice: la corsa agli armamenti, anche quando è dettata da una preoccupazione di legittima difesa, costituisce in realtà un furto, perché i capitali astronomici destinati alla fabbricazione e alle scorte delle armi costituiscono una vera distorsione dei fondi da parte dei gerenti delle grandi nazioni e dei blocchi meglio favoriti. La contraddizione manifesta tra lo spreco della sovrapproduzione delle attrezzature militari e la somma dei bisogni vitali non soddisfatti, paesi in via di sviluppo, emarginati, poveri delle società abbienti, costituisce già un'aggressione verso quelli che ne sono vittime. Aggressione che si fa crimine. Gli armamenti, anche se non messi in opera, con il loro alto costo, uccidono i poveri facendoli morire di fame. Questo è il cammino della Chiesa che dovremmo riscoprire, non quello delle SS che avevano sul cinturone God mit uns, Dio è con noi, e non quello delle benedizioni delle armi, o adesso siamo al 4 novembre e così finisco, le altre cose magari le mettiamo in discussione se abbiamo tempo, eccetera. Ce n'erano tante altre cose belle, per esempio la giornata mondiale della pace il 1 gennaio, quando Paolo VI l'ha voluta, non era per dire vabbè facciamo una cosa il 1 gennaio, così come la vaccinazione, per tutto l'inverno siamo tranquilli, ho dato il mio contributo e durante l'anno posso pensare alle cose serie, ho rinnovato il canone, ho pagato l'immondizia, ho pagato l'affitto per tutto il mese. No, lui diceva il primo giorno dell'anno, perché tutto l'anno sia l'anno e quest'anno l'anno della pace, quest'anno beati gli operatori di pace. Ce ne sarebbero da dire, o beati gli operatori di guerra. Come? La guerra e il riarmo condizionano la nostra vita? Dicevo questa cosa qui, penso per esempio quando Giovanni Paolo II voleva andare a Sarajevo, c'era già la Papa Mobile, e poi per motivi di prudenza non si è andati. 20 anni fa, in questi giorni, si organizzava la marcia a Sarajevo, con i 500, con Don Tonino, con Bettazzi, con altri, magari qualcuno anche presente, non lo so. In questi giorni si sta pensando da parte del Vaticano a una delegazione che va in Siria. Per quel che posso io dire, ma sperando di essere costruttivo, quella iniziativa di 20 anni fa, e vorrei dire anche quella di Giovanni Paolo II, che prima della guerra, vi ricordate, aveva mandato il cardinale Cegarai a incontrare Saddam, e il cardinale Pio Laghi, che era un po' più del giro americano, diciamo, era stato mandato da Bush, per dire, se la guerra è uno scontro tra due, dobbiamo incontrarli tutti e due. Questa delegazione, mi chiedo, è davvero dalla parte delle vittime? Non rischia di essere sotto protezione del governo siriano? Qualcuno mi ha fatto notare, perché non prevedere una visita a chi è stato mandato via, chi è scappato dalla Siria ed è in campi profughi in Giordania o in Turchia? Se noi siamo per la vita, andiamo vicino a quelli che la vita rischiano di perderla o l'hanno già persa nei loro familiari, eccetera. Altrimenti rischiamo di perdere quello che è il nostro specifico, cioè di essere dalla parte degli ultimi, di essere non con i potenti, magari a trattare e va bene, ma di essere dalla parte delle vittime. Quando siamo andati a Sarajevo, un gruppo di noi, con Don Angelo Cavagna, si è fermato con gli assedianti di Sarajevo, serbi, che erano i responsabili delle bombe su Sarajevo, mentre la maggioranza del gruppo è entrato, e sono stati lì a discutere con loro, perché dicevano, ma anche noi abbiamo i nostri morti. E allora un'ambulanza è rimasta con i serbi e un'ambulanza è andata con quelli di Sarajevo. Forse anche per quello che siamo potuti entrare. E abbiamo detto a tutti e due che sbagliavano a fare la guerra. Non è che abbiamo detto solo i serbi o solo quelli di Sarajevo perché erano armati, ma l'abbiamo detto da disarmati, vestiti più o meno così, dalla parte delle vittime, condividendo quelle scatolette di tonno, condividendo le ambulanze. Io credo che sia questo, insieme alla denuncia delle armi, l'atteggiamento, la scelta che dobbiamo tenere. E finisco con l'invito. Giorgio diceva, possiamo fare delle nostre scelte, chiediamoci dove sono i soldi, soprattutto oggi con l'economia, con questo giro che te lo raccomando, che è peggiorato in questi anni, la finanza, eccetera. Andiamo a vedere le nostre banche e se possiamo rilanciare quella che è reperibile anche sui siti, la campagna Banche Armate. Ma abbiamo davanti anche il 4 novembre. Dio non voglia che diventi un'occasione di retorica, di eroi e di bla 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 bla, ma che sia l'occasione per ricordare quello che diceva il Papa di allora, Benedetto XV. Che nell'agosto del 1917 diceva questa guerra un'inutile strage, E quindi noi ricordiamo il 4 novembre una strage come quella di Capaci, anzi, se vogliamo un po' peggio, perché i morti sono, mi sembra, italiani, almeno 650.000, giusto? Tutti i nostri paesi hanno il monumento ai caduti. Io, se posso finire con questa condivisione personale, nel mio paese, a Cesara, cerchiamo sempre di sottolineare in questo aspetto, ma è capitato in questi giorni che un soldato partito per la seconda guerra mondiale, poi Mauthausen, poi tolto da Mauthausen, mandato a lavorare, ridotto a 33 kg, morto in Germania, ad Hannover, in ospedale, dopo la liberazione, giugno 45, perché ormai esausto, distrutto. La mamma è morta sapendo che era morto il figlio, ma non si sapeva dov'era perché lo Stato l'ha dimenticato. C'è un sito che si intitola Dimenticati dallo Stato. Un professore di Verona è andato in Germania e ha scoperto che c'è un mega campo, quei cimiteri con le lapidine piccole, con tutti i nomi. Bastava che qualcuno si prendesse la briga, lo Stato che l'aveva mandato in guerra, almeno di cercare dov'era. Allora,
c'era anche, non so se in quello c'era anche il papà di, del sindacalista della CISL,
Agliotti?
No, no,
ah. Buona,
no, no, il presidente del sindacato della CISL, prima che adesso è parlamentare.
Marini? No, il nostro degli F-35, Pezzotta.
Pezzotta, anche lui, anche
ecco.
Suo padre.
E nel nostro piccolo paese da gennaio alla settimana scorsa abbiamo vissuto questa attesa, questa preparazione. La famiglia ha dovuto pagare più di 1000 euro per il sotterramento, eccetera, e abbiamo cercato di fare, a mio modesto avviso, bene, con il comune, la comunità, abbiamo fatto un funerale serio, e tra le cose che abbiamo detto, abbiamo detto, non abbiamo qui un eroe, abbiamo un povero Cristo, che è stato mandato via, figlio maggiore di 9, da una mamma che l'ha pianto e non sapeva che fine aveva fatto. E questo è la guerra. Se dimentichiamo che la guerra è questo, che è un'avventura senza ritorno, e sapete che la frase non è mia, allora diventa un'occasione per testimoniare la pace, una missione di pace. Lascio acceso il microfono, ma ci metto una mano davanti. Spero che nell'omelia di questo militare non si risentano cose che le abbiamo sentite in altre occasioni di funerali di militari, dove gli stessi militari sono stupiti perché dice: ma noi non gli abbiamo chiesto di celebrare le forze armate. A chi celebra un funerale viene chiesto di affidare alla misericordia di Dio. Se il funerale diventa l'occasione per dire, come è successo per quelli di Nassiriya, noi non ci tireremo indietro, noi io l'ho visto da Baghdad, quell'omelia di Ruini mi ha, non mi è piaciuta moltissimo, e sono andato fuori a giocare pallone con il ragazzino che era lì nel cortile, perché essere a Baghdad e sentire queste cose è un'altra cosa, la pace, ed è un'altra cosa anche la guerra. Se stiamo con i piedi al caldo, facciamo delle teorie sulla guerra. Allora finisco dicendo, il 4 novembre può essere l'occasione, altrimenti chiediamo a chi ha vissuto le tragedie della guerra, delle dittature in America Latina, della guerra a Sarajevo, in Palestina, abbiamo il patriarca, ai cristiani, chiediamolo ai cristiani cattolici di Santa Romana Chiesa, chiediamo loro che ci diano una riflessione sulla pace, sulle armi e sulla guerra. Potrebbe essere un modo perché il magistero della Chiesa non sia solo nei libri, ma diventi nelle vene della storia. Grazie.
Se qualcuno vuole fare una domanda, è il momento, ovviamente buono, domande veloci.